Orlando Furioso, canto 36.
Dopo un giornalino dell'Ariosto dedicato ai costumi guerreschi, antichi e moderni, si riprende e si porta a scioglimento il nodo di amore e gelosia, amicizia e ostilità, che stringe e contrappone fra loro Bradamante, Ruggero e Marfisa. Le due guerriere arrivano a prendersi per i capelli come servette furibonde, ma poi il gioco si fa pericoloso e per interromperlo occorre la sorpresa di un'agnizione, con intervento di un deus ex machina che spazza via la violenza, consolida gli affetti e ne crea di nuovi. La voce pacificatrice fuori campo appartiene allo spirito del mago Atlante, morto nel frattempo di crepacuore per aver visto sfumare tutti i suoi progetti di protezione di Ruggero, il castello d'acciaio del canto quarto, l'isola di Alcina del canto sesto, il palazzo incantato del canto dodicesimo. Morire ha giovato al suo buonsenso e ora gli arride un successo postumo. Teniamo presente che la parola Leena, per la belva che allatta gli infanti nel racconto di Atlante, è una voce dotta, qui richiesta dalla metrica, per Leonessa. Ascoltare un sommario della piccola vicenda della gelosia di Bradamante, che si è snodata qua e là dal canto 30° in poi, a noi oggi dà l'idea che la storia debba risultare esile e la conclusione è forzata. Se invece osserviamo al vivo come Ariosto la narra, i colori, la giustezza nel concatenare le vicende, la duttile mimesi di comportamenti, linguaggi e afasie dei personaggi, la naturalezza della versificazione, vediamo come egli ne sappia fare qualcosa di bello.
A think of beauty is a joy forever.
Convien comunque sia, sempre cortese sia un cor gentil, che ser non può altrimenti, che per natura e per abito prese quel che di mutar poi non è possente. Convien comunque sia, sempre palese, un cor villan si mostri similmente. Natura inchina al male, e viene a farsi l'abito poi difficile a mutarsi. Di cortesia, di gentilezza, esempi fra gli antichi guerrieri si vider molti, e pochi fra i moderni. Ma degli empi costumi, avvien ch'assai ne vegga e ascolti in quella guerra Ippolito che i tempi di segni ornaste agli nemici tolti, e che traeste lor galee captive di preda carche alle paterne rive. Tutti gli atti crudeli et inumani, cusasse mai tartaro o turco o moro, non già con volontà dei veneziani, che sempre esempio di giustizia foro, usaron l'empie e scelerate mani di rei soldati mercenari loro. Io non dico or di tanti accesi fuochi, car son le ville e i nostri ameni lochi, benché fu quella ancor brutta vendetta, massimamente contro a voi, ch'appresso Cesare essendo, mentre Padua stretta era d'assedio, ben sapea che spesso, per voi, più d'una fiamma fu interdetta e spento il fuoco ancor, poi che fu messo, da villaggi e da templi, come piacque all'alta cortesia che con voi nacque. Io non parlo di questo, né di tanti altri lor discortesi e crudeli atti, ma sol di quel che trar dai sassi i pianti debbe poter, qualvolta se ne tratti. Quel dì, signor, che la famiglia inanti vostra mandaste, laddove ritratti dai legni lor con importuni auspici s'era nel luogo forte gli nemici. Quale torre tenea sin dentro ai flutti per abbrociar le navi greche andaro, un Ercol vidi e un Alessandro, indutti da troppo ardir, partirsi a paro, e spronando i destrier passarci tutti, e i nemici turbar fil nel riparo, e girsi innanzi, che al secondo molto aspro fu il ritornare, e al primo tolto. Salvossi il Ferruffin, restò il Cantelmo. Che cor, duca di Sora, che consiglio fu allora il tuo, che trar vedesti l'elmo fra mille spade al generoso figlio e menar preso a nave e sopra un schelmo troncargli il capo. Ben mi maraviglio che darti morte lo spettacol solo non poté, quanto il ferro a tuo figliuolo. Schiavon crudele, onde hai tu il modo appreso della milizia? In qualscizia si intende ch'uccider si debba un, poiché gli è preso, che rende l'arme e più non si difende. Dunque uccidesti lui perché ha difeso la patria. Il sole a torto oggi risplende, crudel secolo, poiché pieno sei di Tiesti, di Tantali e di Atrei. Festi barbar crudel del capo scemo, il più ardito garzon che di sua etade fosse da un polo all'altro e dall'estremo lito degli Indi a quello ove il sol cade. Potea in Antropofago, in Polifemo, la beltà agli anni suoi trovar pietade, ma non in te, più crudo e più fellone d'ogni ciclope e d'ogni lestrigone. Simile esempio non credo che sia fra gli antichi guerrieri, di quai gli studi tutti fur gentilezza e cortesia, né dopo la vittoria erano crudi. Bradamante, non sol non era ria a quei ch'avea, toccando loro gli scudi, fatto uscir della sella, ma tenea loro i cavalli e rimontar facea. Di questa donna valorosa e bella, io vi dissi di sopra che abbattuto aveva Serpentin, quel della stella, Grandonio di Volterna e Ferrauto, e ciascun d'essi poi rimesso in sella. E disse ancora che il terzo era venuto da lei mandato a disfidar Ruggero, laddove era stimato un cavaliero. Rugger tenne l'onvito allegramente e l'armatura sua fece venire. Or, mentre che s'armava, al re presente, tornaron quel signor di nuovo a dire chi fosse il cavalier tanto eccellente che di lancia sapea si ben ferire. E Ferraù, che parlato gli avea, fu domandato se lo conoscea. Rispose Ferraù: tenete certo che non è alcun di quei che avete detto. A me parea che il vide a viso aperto il fratel di Rinaldo giovinetto. Ma poi ch'io non ho l'alto valore esperto e so che non può tanto Ricciardetto, penso che sia la sua sorella, molto per quel ch'io nodo a lui simil di volto. Ella ha ben fama d'esser forte a pare del suo Rinaldo e d'ogni paladino, ma per quanto io ne veggo oggi mi pare che val più del fratello, più del cugino. Come Rugger lei sente ricordare del vermiglio color che il matutino sparge per l'aria, si dipinge in faccia e nel cor triema e non sa che si faccia. A questo annunzio, stimolato e punto dall'amoroso stral, dentro infiammarse, e per l'ossa sentì tutto in un punto correre un giaccio, che il timor vi sparse. Timor con nuovo sdegno abbia consunto quel grande amor che già per lui si larse. Di ciò confuso non si risolveva si incontra uscirle oppur restar doveva. Or, quivi ritrovandosi Marfisa, che d'uscire alla giostra via gran voglia, ed era armata
perché in altra guisa è raro o notte di che tu la coglia.
Sentendo che Rugger s'arma, s'avvisa che di quella vittoria ella si spoglia se lascia che Ruggero esca fuor prima. Pensa ai renanzi e averne il pregio stima. Salta a cavallo e vien spronando in fretta, ove nel campo la figlia d'Amone, con palpitante cor, Ruggero aspetta, desiderosa farselo prigione, e pensa solo ove la lancia metta perché del colpo abbia minor lesione. Marfisa se ne vien fuor della porta e sopra l'elmo una fenice porta, ossia per sua superbia, dinotando se stessa unica al mondo in esser forte, oppur sua casta intenzion lodando di viver sempre mai senza consorte. La figliuola d'Amon la mira, e quando le fattezze ch'amava non ha scorte, come si nomi le domanda. Etode esser colei che del suo amor si gode, o per dir meglio, esser colei che crede che goda del suo amor, colei che tanto è in odio e in ira che morir si vede se sopra lei non vendica il suo pianto. Volta il cavallo e con gran furia riede, non per desir di porre in terra, quanto di passarle con l'asta in mezzo il petto, a libera restar d'ogni sospetto. Forza è a Marfisa che quel colpo vada a provar se il terreno è duro o molle. E cosa tanto insolita le accada che la ne pervenir di sdegno folle. Fu in terra appena che trasse la spada e vendicar di quel cader si volle. La figliola d'Amon non meno altiera gridò: «Che fai? Tu sei mia prigioniera! Sebbene uso con gli altri cortesia, usar teco Marfisa non la voglio, come a colei che d'ogni villania odo che sei dotata e d'ogni orgoglio».
Marfisa quel parlar fremer s'udia come un vento marino in uno scoglio, grida,
ma si per rabbia si confonde che non può esprimer fuor quel che risponde.
Mena la spada, e più ferir non mira lei che il destrier nel petto e nella pancia.
Ma Bradamante al suo la briglia gira e quel da parte subito si lancia. E tutto a un tempo, con isdegno e tira, la figliola d'Amon spinge la lancia e con quella Marfisa tocca appena che la fa riversar sopra l'arena. Appena la fu in terra, che rizzosse, cercando far con la spada malopra. Di nuovo l'asta Bradamante mosse e Marfisa di nuovo andò sozzopra. Benché possente Bradamante fosse, non però sia Marfisa era di sopra che l'avesse ogni colpo riversata, ma tal virtù nell'asta era incantata. Alcuni cavalieri in questo mezzo, alcuni dico della parte nostra, se n'erano venuti dove, in mezzo l'un campo e l'altro, si facea la giostra, che non era lontani un miglio e mezzo, veduta la virtù che il suo dimostra. Il suo, che non conoscono altrimente che per un cavalier della lor gente. Questi, vedendo il generoso figlio di Troiano alle mura approssimarsi, per ogni caso, per ogni periglio, non volse sprovveduto ritrovarsi. E fe che molti all'arme dier di piglio, e che fuor dei ripari a presentarsi. Tra questi fu Ruggero, a cui la fretta di Marfisa la giostra avea intercetta. L'innamorato giovane mirando stava il successo, e gli tremava il core della sua cara moglie, dubitando che di Marfisa ben sapea il valore. Dubitò, dico, nel principio, quando si mosse l'una e l'altra con furore. Ma visto poi come successe il fatto, restò maraviglioso e stupefatto. E poi che fin la lite lor non ebbe, come avean l'altre avute al primo incontro, nel cor profondamente gliene crebbe, dubbioso pur di qualche strano incontro. De l'una egli e dell'altra il ben vorrebbe, cama men due.
Non che da porre incontro sia in questi amori, e l'un fiamma e furore, l'altro benivolenza più che amore. Partita volentier la pugna avria, se con suo onor potuto avesse farlo. Ma quei che gli avea seco in compagnia, perché non vinca la parte di Carlo, che già lor par che superior ne sia, saltan nel campo e vogliono turbarlo. Dall'altra parte i cavalier cristiani si fanno innanzi e son qui via alle mani. Di qua di là gridar si sente allarme, come usati eran far quasi ogni giorno.
Monti che a piè, chi non armato s'arme, alla bandiera ognun faccia ritorno,
dicea con chiaro e bellicoso carme più d'una tromba che scorrea d'intorno. E come quelle svegliano i cavalli, svegliano i fanti, i timpani e i tavalli. La scaramuccia, fiera e sanguinosa, quanto si possa immaginar, si mesce. La donna di Dordona, valorosa, a cui mirabilmente aggrava e incresce, che quel di che era tanto desiosa di formar fisa a morte non riesce, di qua di là si volge e si raggira, se Ruggier può veder per cui sospira. Lo riconosce all'aquila d'argento che ha nello scudo azzurro il giovinetto. Ella, con gli occhi e col pensiero intento, si ferma a contemplar le spalle e il petto, le leggiadre fattezze e il movimento pieno di grazia. E poi con gran dispetto, immaginando ch'altra ne gioisse, da furore assalita, così disse.
Dunque, baciarsi belle dolci labbia, deve altra, se baciar non le possio?
Ah, non sia vero già ch'altra mai t'abbia, che d'altra esser non dei, se non sei mio. Piuttosto che morir sola di rabbia, che meco di mia man mori, disio, che se ben qui ti perdo, almen l'inferno poi mi ti renda, e stii meco in eterno.
Se tu m'occidi,
ebbe ragion che deggi darmi della vendetta anco conforto, che voglion tutti gli ordini e le leggi, che chi da morte altrui debba esser morto. Ne par anche il tuo danno il mio pareggi, che tu mori a ragione, io moro a torto. Farò morir chi brama o i mechi o muora, ma tu, crudel, chi t'ama e chi t'adora? Perché non dei tu mano essere ardita d'aprir col ferro al tuo nemico il core, che tante volte a morte m'ha ferita sotto la pace, in sicurtà d'amore, e tor può consentir tormi la vita, neppur aver pietà del mio dolore. Contra questo empio ardisci, animo forte, vendica mille mie con la sua morte. Gli sprona contra in questo dir, ma prima guardati, grida, perfido Ruggero, tu non andrai, se io posso, della opima spoglia del cor d'una donzella altiero. Come Ruggero ode il parlare, estima che sia la moglie sua, come era in vero, la cui voce in memoria si bene ebbe, chi mille riconoscerla potrebbe. Ben pensa quel che le parole denno volere inferir più, che ella l'accusa, che la convenzione che insieme fenno non le osservava. Onde per farne scusa di volerle parlare, le fece cenno. Ma quella, già con la visiera chiusa, venia dal dolor spinta e dalla rabbia per porlo, e forse ove non era sabbia. Quando Ruggier la vede tanto accesa, si distringe nell'arme e nella sella. La lancia arresta, ma la tien sospesa, piegata in parte ove non nuoccia a quella. La donna, che a ferirla fagli offesa venia, con mente di pietà rubella, non poté sofferir come fu appresso di porlo in terra e fargli oltraggio espresso. Così lor lance van d'effetto vuote a quello incontro, e basta ben s'amore con l'un giostra e con l'altro, e gli percuote d'un'amorosa lancia in mezzo il core.
poiché la donna sofferir non puote di fare un taruger, volge il furore che l'arde il petto altrove, e vi fa cose che saran finché giri il ciel famose. In poco spazio ne gittò per terra 300 e più con quella lancia d'oro. E la sola quel dì vinse la guerra, messe ella sola in fuga il popol moro. Roger di qua di là s'aggira e terra tanto che se le accosta e dice: «Io moro, se io non ti parlo. Oimè, che t'ho fatto io che mi debba fuggire? Odi per Dio!» Come ai meridional tiepi di venti che spirano dal mare il fiato caldo, le nevi si disciolvono e i torrenti, e il ghiaccio, che pur dianzi era sì saldo, così a quei prieghi, a quei brevi lamenti, il cor della sorella di Rinaldo subito ritornò pietoso e molle, che l'ira più che marmo indurar volle. Non vuol dargli e non puote altra risposta, ma da traverso sprona Rabicano, e quanto può dagli altri si discosta e Taruggero accenna con la mano. Fuor della moltitudine in riposta valle si trasse, ovvero un piccol piano, che in mezzo aveva un boschetto di cipressi che parean d'una stampa tutti impressi. In quel boschetto era di bianchi marmi fatta di nuovo un'alta sepoltura. Chi dentro giaccia era con brevi carmi notato, a chi saperlo avesse cura. Ma qui vi giunta Bradamante, parmi che già non pose mente alla scrittura. Rugger dietro il cavallo a fretta e punge, tanto che al bosco e alla donzella giunge. Ma ritorniamo a Marfisa, che si era in questo mezzo in sul destier rimessa, e venia per trovar quella guerriera che l'avea al primo scontro in terra messa. E la vide partir fuor della schiera, e partir Rugger vide e seguire essa. Né si pensò che per amor seguisse, ma per finir con l'arme ingiurie e risse. Urta il cavallo e vien dietro alla pesta, tanto che a un tempo con lor quasi arriva. Quanto sua giunta ad ambi sia molesta, chi vive amando il sa, senza ch'io scriva. Ma Bradamante offesa più ne resta, che colei vede onde il suo mal deriva. Chi le può tor che non creda esser vero che l'amor ve la sprone di Ruggero? E perfido Rugger di nuovo chiama. «Non ti bastava, perfido», disse ella, «che tua perfidia sapessi per fama, se non mi facevi anco veder quella. Di cacciarmi da te, vengo ch'hai brama, e per sbramar tua voglia iniqua e fella io vo morir, ma sforzerommi ancora che muora meco che è cagion ch'io mora». Sdegnosa più che vipera, si spicca così dicendo e va contro Marfisa, e dallo scudo l'asta si le appicca che la fa dietro riversare, in guisa che quasi mezzo l'elmo in terra ficca. Né si può dir che sia colta improvvisa, anzi fa incontro a ciò che far si puote, eppure in terra del capo percuote. La figliuola d'Amon, che vuol morire o dar morte a Marfisa, è in tanta rabbia che non ha mente di nuovo a ferire con l'asta, onde agitar di nuovo l'abbia. Ma le pensa dal busto di partire il capo mezzo fitto nella sabbia. Getta da sé la lancia d'oro e prende la spada, e del destrier subito scende. Ma tarda è la sua giunta, che si trova Marfisa incontra, e di tanta ira piena, poiché s'ha vista alla seconda prova cadersi facilmente sull'arena, che pregar nulla e nulla gridar giova Rugger, che di questo avea gran pena. Si l'odio e l'ira le guerriere abbaglia, che fan da disperate la battaglia. A mezza spada vengono di botto, e per la gran superbia che l'ha accese van pur innanzi, e si son già si sotto, che altro non può anche venire alle prese. Le spade, il cui bisogno era interrotto, lascian cadere e cerca nuove offese.
Priega Ruggiero e supplica amendue,
ma poco frutto alle parole sue. Quando pur vede che il pregar non vale, di partirle per forza si dispone. Leva di mano ad amendue il pugnale, e dal piede un cipresso li ripone.
Poiché ferro non han più da far male, con prieghi e con minacce si interpone.
Ma tutto è invano. Quella battaglia fanno a pugni e a calci, poiché altro non hanno.
Ruggiero non cessa, or l'una or l'altra prende per le mani, per le braccia e la ritira. E tanto fa che di Marfisa accende contro di sé quanto si può più l'ira.
Quello che tutto il mondo vi ripende all'amicizia di Ruggiero non mira, poiché da Bradamante si distacca, corre alla spada e con Ruggiero s'attacca.
Tu fai da discortese e da villano, Ruggiero,
a disturbar la pugna altrui, ma ti farò pentir con questa mano che vo che basti a vincervi ambedui.
Cerca Ruggiero, con parlar molto umano, Marfisa mitigar,
ma contra lui la trova in modo disdegnosa e fiera, con perder tempo ogni parlar seco era.
All'ultimo Ruggiero la spada trasse, poiché l'ira anco lui fe rubicondo.
Non credo che spettacolo mirasse Atene o Roma o luogo altro del mondo che così ai riguardanti dilettasse come dilettò questo e fu giocondo alla gelosa Bradamante, quando questo le pose ogni sospetto in bando. La sua spada avea tolta ella di terra e tratta sera a riguardar da parte. E le parea veder che il dio di guerra fosse Ruggiero alla possanza e all'arte. Una furia infernal quando si sferra sembra Marfisa, se quel sembra Marte. Vero è che un pezzo il giovane Gagliardo di non far il potere ebbe riguardo.
Sappia ben la virtù della sua spada, che tante esperienze n'ha già fatto. Ove giunge, convien che se ne vada l'incanto, o nulla giovi, e stia di piatto. Sicché ritien che il colpo suo non cada di taglio o punta, ma sempre di piatto.
Ebbe a questo Ruggiero lunga avvertenza, ma perde pure un tratto la pazienza.
Perché Marfisa, una percossa orrenda gli mena, per dividergli la testa.
Leva lo scudo che il capo difenda, Ruggiero, e il colpo in su l'aquila pesta.
Vieta l'un canto che lo spezzi offenda,
ma di stordir non però il braccio resta.
E s'avea altre arme che quelle de torre, gli potea il fiero colpo il braccio torre.
E sarebbe sceso indi alla testa, dove disegnò di ferir l'aspra donzella.
Ruggiero il braccio manco appena muove, appena più sostien l'aquila bella.
Per questo ogni pietà da sé rimuove, perché negli occhi avvampi una facella, e quanto può cacciar, caccia una punta.
Marfisa, mal per te, se ne rigiunta.
Io non vi so ben dir come si fosse, la spada andò a ferire in un cipresso, e un palmo e più nell'arbore cacciosse, in modo era piantato il luogo spesso.
In quel momento il monte e il piano scosse un gran tremuoto, e si sentì con esso da quella vel che in mezzo il bosco siede gran voce uscir che ogni mortale cede.
Grida la voce orribile:
non sia lite da voi,
è ingiusto ed inumano che alla sorella il fratel morte dia, o la sorella uccide il suo germano.
Tu, mio Ruggiero, e tu, Marfisa mia, credete al mio parlar che non è vano. In un medesimo utero d'un seme foste concetti e usciste al mondo insieme. concetti foste da Ruggier II,
e vi fu Galacella genitrice, i cui fratelli, avendole dal mondo cacciato il genitor vostro infelice, senza guardar ch'avesse in corpo il ponto di voi, usciste pur di lor radice. La fer, perché s'avesse ad affogare, su'n debol legno porre in mezzo al mare. Ma fortuna, che voi benché non nati avete già eletti a gloriose imprese, fece che il legno ai liti inabitati sopra le sirti a salvamento scese, ove, poiché nel mondo v'ebbe dati, l'anima eletta al paradiso ascese. Come Dio volse e fu vostro destino, a questo caso io mi trovai vicino. Diedi alla madre sepoltura onesta, qual potea darsi in sì deserta arena. E voi teneri, avvolti nella vesta, meco portai sul monte di Carena. E mansueta uscir della foresta feci, e lasciare i figli una leena, delle cui poppe 10 mesi e 10 ambi nutrir con molto studio feci. Un giorno che d'andar per la contrada e dalla stanza allontanar m'occorse, vi sopravenne a caso una masnada d'arabi, e ricordarvene dè forse, che te Marfisa tolser nella strada, ma non poté Ruggier che meglio corse. Restai della tua perdita dolente, e di Ruggier guardian più diligente. Ruggier, se ti guardò mentre che visse il tuo maestro Atlante, tu lo sai. Di te sentì predir le stelle fisse che tra cristiani a tradigion morrai. E perché il male influsso non seguisse, tenertene lontan m'affaticai. Ne ostare al fin potendo alla tua voglia, infermo caddi e mi morì di doglia. Ma innanzi a morte, qui, dove previdi che con Marfisa aver pugna dovevi, feci raccor, con infernal sussidi, a formar questa tomba i sassi grevi. Ed a Caron dissi con alti gridi, dopo morte non vo lo spirito levi di questo bosco, finché non ci giugna Ruggier con la sorella per far pugna.
Così lo spirito mio, per le belle ombre, ha molti dì aspettato il venir vostro. Sicché mai gelosia più non t'ingombre, o bradamante, ch'ami Ruggier nostro. Ma tempo è ormai che della luce io sgombre, e me conduca al tenebroso chiostro.
Qui si tacque, e a Marfisa, e alla figlia d'Amon lasciò, e a Ruggier, gran maraviglia. Riconosce Marfisa per sorella Ruggier con molto gaudio e tella lui, e ad abbracciarsi senza offender quella che per Ruggero ardea vanno ambidui.
E rammentando dell'età novella alcune cose, i feci, io dissi, io fui, vengon trovando con più certo effetto tutto esser ver quel che allo spirito detto.
Ruggero alla sorella non ascuse quanto avea nel cor fissa bradamante, e narrò con parole affettuose delle obbligazioni che le avea tante, e non cessò che in grande amor compose le discordie che insieme ebbono avante, e fe per segno di pacificarsi cumanamente andaro ad abbracciarsi. A domandar poi ritornò Marfisa chi stato fosse e di che gente il padre, e chi l'avesse morto, e da che guisa, si in campo chiuso fra l'armate squadre, e chi commesso avea che fosse uccisa dal mar atroce la misera madre, che se già l'avea udito da fanciulla, or ne tenea poca memoria o nulla.
Ruggero incominciò che da Troiani per la linea del Torre erano scesi, che poi che a Stianate delle mani campò d'Ulisse e dagli agguati tesi, avendo un de fanciulli coetani per lui lasciato, uscì di quei paesi e dopo un lungo errar per la marina venne in Sicilia e dominò Messina. I discendenti suoi di qua dal faro signoreggiar della Calabria parte e dopo più successioni andarono ad abitar nella città di Marte. Più d'uno imperatore, re preclaro, fu di quel sangue in Roma e in altra parte, cominciando a Costante e a Costantino, sino a Re Carlo, figlio de Pipino. Fu Ruggel I e Giambaron di questi, Buovo Rambaldo, al fin Ruggel II, che fe, come d'Atlante odir potesti, di nostra madre l'utero fecondo. Della progenie nostra i chiari gesti, per le storie vedrai, celebri al mondo. Seguì poi come venne il re Agolante, con Almonte e col padre d'Agramante. E come menò seco una donzella che era sua figlia, tanto valorosa che molti paladin gittò di sella. E di Ruggero alfin venne amorosa, e per suo amor del padre fu ribella e battezzossi, e diventògli sposa. Narrò come Beltramo, traditore, per la cognata arse d'incesto amore, e che la patria, il padre e due fratelli tradì, così sperando acquistar lei. Aperse risa agli nemici, e quelli fer di lor tutti i portamenti rei. Come Agolante e i figli iniqui e felli poser Galacella, che di 6 mesi era grave, in mar senza governo, quando fu tempestoso al maggior verno. Stava Marfisa con serena fronte, fisa al parlar che il suo Germán facea, e tesser scesa della bella fonte, ch'avea si chiari rivi, si godea. Quinci Mongrana e quindi Chiaramonte, le due progenie derivar sapea, al mondo fur molti e molt'anni e lustri splendide e senza par d'uomini illustri. Poiché il fratello al fin le venne a dire che il padre d'Agramante e l'avo e il zio Ruggero a tradigion fero morire e posero la moglie a caso rio, non lo poté più la sorella udire, che lo interruppe e disse: «Fratel mio, salva tua grazia, avuto hai troppo torto a non ti vendicar del padre morto. Se in Almonte e in Troian non ti potevi insanguinar, che erano morti in ante, dei figli vendicar tutti dovevi. Perché, vivendo tu, vive Agramante? Questa è una macchia che mai non ti levi dal viso, poiché dopo offese tante, non pur posto non hai questo re a morte, ma vivi al soldo suo, nella sua corte. Io fo ben voto a Dio, ch'adorar voglio Cristo Dio vero, ch'adorò mio padre, che di questa armatura non mi spoglio finché Ruggero non vendico e mia madre. E vo dolermi, e fin d'ora mi doglio di te, se più ti veggio fra le squadre del re Agramante o d'altro signor Moro, se non col ferro in man, per danno loro. Oh, come a quel parlar leva la faccia la bella Bradamante e ne gioisce, e conforta Rugger che così faccia come Marfisa sua bella ammonisce. E venga Carlo e conoscersi faccia, che tanto onora, lauda e riverisce del suo padre Rugger la chiara fama, che ancor guerrier senza alcun par lo chiama. Ruggero accortamente le rispose che da principio questo far dovea, ma per non bene aver note le cose, come ebbe poi, tardato troppo avea. Ora, essendo Agramante che gli pose la spada al fianco, farebbe opera rea dandogli morte, e saria traditore, che già tolto l'avea per suo signore, ben come a Bradamante già promesse, prometti a lei di tentare ogni via, tanto qu'occasione onde potesse levarsi con suo onor nascer faria. E se già fatto non l'avea, non desse la colpa a lui, ma al re di Tartaria, del qual nella battaglia che seco ebbe, lasciato fu, come saper si debbe. Ed ella, ogni dì gli venia a letto, buon testimon quanto alcun altro n'era. Fu sopra questo assai risposto e detto da l'una e dall'altra inclita guerriera. L'ultima conclusione, l'ultimo effetto, è che Ruggier ritorni alla bandiera del suo signore, finché cagion gli accada che giustamente a Carlo se ne vada. Lascialo pure andar, dicea Marfisa a Bradamante, e non aver timore. Fra pochi giorni io farò bene in guisa che non gli fia Gramante più signore. Così dice ella, né però devisa quanto di voler fare abbia nel core. Tolta da lor licenza, al fin Ruggero, per tornare al suo re, volgea il destriero. Quando un pianto s'udì dalle vicine valli sonar, che li fe tutti attenti. A quella voce fanno orecchie chine, che di femmina par che si lamenti. Ma voglio questo canto abbia qui fine, e di quel che voglio io siate contenti, che miglior cose vi prometto dire, se all'altro canto mi verrete a udire.